Buonasera a tutti. Cominciamo il nostro corso, ovviamente affidandoci al Signore, perché soltanto con un'abbondanza di Spirito Santo saremo in grado di capire la scrittura e soprattutto saremo in grado di capire una scrittura così difficile come quella che affronteremo in questi quattro incontri. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ringrazio Don Davide, il parroco di questa parrocchia, Don Silvio, il suo collaboratore, ringrazio tutti quelli che ci sono ancora dei posti qua a sinistra. Grazie a voi. Benvenuti. Ecco, Marco, tu guarda se manca la cosa e porta sedia.
C'è ancora quattro posti, questo di un'altra, vediamo.
Grazie. Dicevo, ringrazio anche voi che avete avuto il coraggio di affrontare quello che viene chiamato il libro più scandaloso e più difficile della Bibbia. Sicuramente il più difficile, sicuramente il più scandaloso, e da anni un gruppo di amici mi stava chiedendo di... arrivano le sedie, arrivano subito. Prego, accomodatevi, portane tante in più così... Arrivano subito le sedie. Sì, sì, mettiamo il pallone. Se mai, aspetta, Enzo, vai, aiuta a portare sedie. Federica, no, tu non che sei handicappato. Grazia, oh, ecco, Fausto, vai, porta sedie. Mettiamo le mettiamo, facciamo una seconda fila, una doppia fila. Allora, aspetti che arrivano sedie, mettetele dove volete, io mi tiro, aspettate, mi tiro più indietro, facciamo un'altra fila qua. Facciamo un'altra fila qui davanti, guardate. Allora, dicevo, siamo qui per affrontare, chiedo scusa se non ci sono dispense per tutti, le procureremo per la prossima volta, ma questo significa sicuramente il grande interesse che ha dato questa scelta di preparare insieme questo libro, dicevo, così difficile. Stai chiudendo la porta. È un libro che ci pone un sacco di problemi. È un libro che ci pone un sacco di problemi. Prima di tutto l'enigma dell'autore. Nonostante in questo libro per 85 volte compaiano delle riflessioni in prima persona singolare, quindi io, noi sappiamo molto poco di questo autore. Non sappiamo neanche cosa voglia dire il suo nome. Coelet è uno strano pseudonimo che in ebraico è al femminile, quindi è un nome femminile, anche se noi leggiamo nell'autopresentazione di questo compositore di essere di sesso maschile, di essere re, di essere figlio, eccetera. Qualcuno ha detto che probabilmente dietro al Coelet si possa celare addirittura una donna, è l'ipotesi formulata da Amos Luzzato, per cui Coelet sarebbe una donna. Vi dico subito che non sarebbe insolito vedere dei grandi sapienti donna nell'antichità. Pensate che nel Simposio di Platone è Diotima, la donna dotta di Mantines, che interroga Socrate e che gli svela la vera natura di amore. Però se leggiamo all'interno del testo, noi vediamo delle pagine di pura misoginia, quale ad esempio quella del capitolo 7, dove si legge: trovo che amara più della morte la donna, e ancora: un uomo su mille l'ho trovato, ma una donna fra tutte non l'ho mai trovato. Frasi che esprimono indubbiamente un pensiero maschilista, e quindi è difficile che sia una donna. Dicevo, un nome femminile che tra l'altro è a talora l'articolo, quindi farebbe pensare ad un nome comune, ad un titolo generico che solo successivamente è diventato uno pseudonimo, una specie di nome proprio. Tra l'altro nella Bibbia questo capita parecchie volte, pensate per esempio alla parola Adam, uomo, che diventa Adamo. Pensate per esempio ad As-Satan, l'avversario, l'accusatore, che poi diventa il nome del diavolo, Satana. Sicuramente in ebraico noi abbiamo una radice da cui deriva questo nome, che è la radice Kaal, che è la radice Kalai, che in genere è usata in due forme. Una forma cosiddetta causativa, la forma Efil, che indica colui che convoca un'assemblea, colui che raduna un'assemblea. E una forma invece riflessiva, la forma cosiddetta Nifal, che indica l'assemblea radunata. E allora ecco che ci si è sbizzarriti, possiamo portare, c'è posti qua, signora. Laggiù vedo signori in piedi. C'è un posto per il signore? Benissimo. Allora, dicevo, possiamo avere quindi vari significati di questo nome Coelet. Se è colui che raduna, qualcuno ha detto, è colui che raduna dei detti, dei proverbi, delle sentenze, delle massime. In fondo spesso il libro sembra una raccolta di sentenze di tipo sapienziale. Altri hanno pensato come colui che raduna l'assemblea. È la famosa ipotesi dello stesso Lutero, che lo traduce come der Prediger, cioè il predicatore, l'oratore, colui che parla all'assemblea. Ma per altri, alla base dello pseudonimo, c'è proprio solo il vocabolo Kaal, che significa l'assemblea, che significa quella che nel Nuovo Testamento sarà l'ecclesia, sarà la chiesa. E la resa greco-latina di Ecclesiaste, voi sapete questo libro anche chiamato Ecclesiaste, si basa proprio su questa Kaal, ecclesia. La funzione sarebbe quella di essere il libro dell'assemblea, il libro di un'assemblea non certo liturgica, ma di un'assemblea sapienziale, la quale riflette sui grandi significati della vita. Vi dicevo, è già un enigma il nome, è un enigma la persona. Anche se nel prologo noi leggiamo che l'autore è il grande Salomone, noi possiamo dire con chiarezza che non è Salomone, ma sicuramente viene messo sotto l'influsso, il patrocinio di colui che è l'archetipo e il patrono di tutti i sapienti di Israele, questo libro che in realtà è stato scritto molti, molti secoli dopo. Sicuramente questo Coelet, quindi questo oratore d'assemblea o questa assemblea sapienziale, è un tizio che è un sapiente di professione, che è uno scriba sul modello di quelli descritti dal Seracide, votato all'insegnamento, votato allo studio, autore, si dirà alla fine, di moltissimi proverbi e di moltissime sentenze, attento a coniugare verità e bellezza. Cioè attento a coniugare il contenuto e lo stile. Era sicuramente un intellettuale aristocratico, probabilmente molto conservatore, è uno che dice che non c'è mai nulla di nuovo sotto il sole, che non ci può essere nessuna evoluzione, quindi con un pensiero sempre più che altro rivolto al passato. Non sappiamo neanche da dove provenga. Molti hanno visto in lui un fenicio, perché ci sono molte parole che potrebbero essere reliquie lessicali di un dialetto nord palestinese affine proprio al fenicio, e allora avrebbero retrodatato l'opera dicendo probabilmente un'opera arcaica, addirittura con influenze cananaiche, quindi da riferirsi al primo insediamento di Israele in Palestina. Altri invece dicono no. Il testo contiene un sacco di aramaicismi, cioè di parole in aramaico, E poiché l'aramaico è quella lingua che viene parlata in Israele dopo l'esilio si abbandona l'ebraico e si comincia a parlare aramaico, e quindi siamo sicuramente nel quarto, terzo secolo in cui si diffonde la lingua aramaica e viene abbandonata invece la lingua ebraica. Noi vediamo difatti che nel Coelet, pur essendoci alcuni fenicismi, vediamo spesso che accanto a un ebraico nobile, anche se non più classico, abbiamo delle forme moderne, popolari, termini aramaici idiopatici, e qualcuno allora porta indubbiamente a pensare che il libro sia stato scritto dopo l'esilio. Altri ancora vedono nell'autore un ellenista, cioè un tale che ha avuto una grossa influenza da parte del pensiero greco. Soprattutto noi lo vediamo con l'uso abbondante di tre termini che sono Melech, che vuol dire re, Mosel, che vuol dire colui che domina, e Sallit, che vuol dire potente, che rimandano soprattutto alla terminologia burocratica dei re tolemaici, cioè di quei sovrani ellenistici che governavano Israele intorno al III secolo. Indubbiamente noi abbiamo scoperto dei frammenti del Coelet nelle grotte di Qumran, e questo per noi è molto importante perché sono dei frammenti che si datano tra il 150 e il 100 avanti Cristo. Quindi sappiamo che oltre questo termine Coelet non è stato composto. Possiamo quindi dire con tranquillità che Coelet è stato composto dopo l'esilio, quando c'era già l'influenza del mondo greco, quando si parlava già aramaico, quindi intorno probabilmente al 250 avanti Cristo. Questo filosofo, questo pensatore, è sicuramente un uomo che ha, che ha subito l'influenza della sapienza greca, la sapienza della Stoa, la sapienza di Epicuro. Ma troviamo in lui dei riflessi potenti anche delle sapienze dell'Asia, dello stesso buddismo, dello stesso taoismo. È sicuramente un libro filosofico che ha un messaggio universale. Ma a differenza delle sapienze degli altri popoli, che cercavano di suggerire una via per la salvezza, Coelet non indica nessuna via di salvezza. Coelet fa un'analisi molto cruda, molto dura, se volete anche molto triste, dicendo: nessuna salvezza verrà dall'uomo, l'uomo non può nulla contro la morte, non esiste nessuna possibilità all'uomo, tramite la sua sapienza, di dare un senso alla sua vita e alla sua storia. Anche, procuriamo una sedia anche alla signora, ma... gentile, uno si dedichi alle sedie, siate gentili. Dicevo, è un enigma quindi l'autore, è un enigma il nome dell'autore, è un enigma anche quello che è un po' il logo del libro, è questa sigla del libro. Voi sapete che questo libro continuamente ripete una frase che è Abel, Abalim, Akkalom, Abel, cioè vanitas, vanitatum et omnia vanitas, come dice la Vulgata. Non so come traducono le vostre Bibbie, spesso si traduce vanità delle vanità, tutte vanità. Questo ritornello compare 38 volte, è veramente un leitmotiv, un filo rosso che percorre tutto quanto il libro dall'inizio alla fine. Ma qual è il significato di questo Abel? Parola per noi molto difficile da tradurre. Perché? Perché in realtà rimanda ad una realtà fluida ed inconsistente, come la nebbiolina all'alba dissolta dal sole, come una nuvoletta sciolta e frantumata dai venti, come una stilla di rugiada che evapora al primo calore, come la scia spumeggiante della carena di una nave. È qualche cosa di assolutamente impalpabile. È una parola che noi troviamo in molte lingue del circondario, e noi vediamo che queste lingue tutte quante hanno dei significati che sono per noi difficilmente rendibili con una sola parola. Per esempio, nel tardo ebraico e nel tardo aramaico, Abel è il soffio caldo, è il vapore, è il fumo, è l'alito, è il nulla. nel siriaco è la polvere, nell'arabo è il vapore, il fumo, il vento, nel tardo egizio ed etiopico è ancora il vento, nel mandeo ancora alito, soffio, vapore, fumo. Le traduzioni moderne hanno talora indugiato sul significato di tipo etico, di tipo moralistico della parola Abel, e lo traducono come vanità. In realtà credo che non sia questa la traduzione esatta. La traduzione esatta è di tipo ontologico, è di tipo metafisico, riguarda l'essere. La vera traduzione della parola potrebbe essere: è il nulla, è il vuoto, è la caducità, è il non senso. Ecco, Enzo Bianchi ama tradurlo il non senso, altri lo traducono il vuoto. Tutto è nulla, tutto è nulla, tutto è niente, tutto è non senso, tutto non ha significato. È una parola che già in sé nell'ebraico evoca questa caducità. Noi sappiamo che in Abel abbiamo due labiali, B e V, così simili al soffio, così simile al respiro. Nella Bibbia che cos'è che è Abel? Abel sono gli idoli, sono gli idoli. Vengono definiti gli idoli che non sono, in opposizione a Dio, che è colui che è. Dio è colui che è, gli idoli invece, che non sono nulla, sono Abel. E quindi quelli che adorano gli idoli sono adoratori di Hebel, cioè di cose che non esistono. Ma nella Bibbia, anche negli altri testi, spesso è Hebel l'uomo. L'uomo è simile a Hebel, i suoi giorni sono l'ombra che passa, dice il Salmo 144. I miei giorni sono solo Hebel, cioè vacuità, fumo, nulla, polvere, se volete il vecchio termine vanità, in Giobbe, nel Salmo 62. Hebel è ugualmente l'attività dell'uomo. L'attività dell'uomo, lo stesso servo di Dio, servo di Yahweh, in Isaia 49 dice: inutilmente mi sono stancato per un Hebel, cioè per nulla, ho consumato tutte le mie energie. C'è quindi una caducità strutturale nell'uomo. La vita umana ha una sua fugacità che la riduce a non essere, che la riduce a fumo, che la riduce a niente. Si presenta proprio al lettore in questo soffio di morte, perché questa Hebel, questa vacuità, questo vuoto ci circonda, ci pervade, ci alimenta, ci fa morire. Diceva già il libro della Sapienza: tutto passa come ombra e come notizia fugace, Sapienza capitolo 5, come una nave che solca l'onda agitata, del cui passaggio non resta traccia, né scia della sua carena sui flutti. Oppure, come uccello che vola per l'aria senza lasciare segno della sua corsa, poiché l'aria leggera, percossa dal battito delle penne, non reca segni di quel passaggio. La speranza dell'empio è come pura spazzata via dal vento, come schiuma leggera sospinta dalla tempesta, come fumo disperso dal vento. Si dilegua come il ricordo di un ospite di un solo giorno. Ma capiamoci bene, la differenza qui è rilevante, perché per la Sapienza è la vita dell'empio, è la speranza dell'empio che è un nulla. Invece per Coelet è la vita di tutti, dei buoni e dei cattivi, degli empi e dei giusti, che è nulla, che è vacuità, che è vuoto. A lui è più vicino il grido di Giobbe quando canta in Giobbe 14: l'uomo nato da donna, breve di giorni e sazio di inquietudine, sboccia come fiore ma subito è avvizzito, svanisce come ombra e mai si arresta. O a lui è più vicino Giacomo, che nella sua lettera al capitolo 4 dice: ma che cos'è mai la vostra vita? Siete come vapore che appare per un istante e poi scompare. Ecco, questo logo, questo leitmotiv di tutto il libro di Coelet, cioè vuoto di vuoto, tutto è vuoto, null'altro che vuoto, nulla di nulla, tutto è nulla, null'altro che nulla, viene spesso anche espresso proprio al superlativo relativo. con questa formula semitica che è vuoto dei vuoti o vanità delle vanità, una specie di superlativo che noi troviamo anche in altre forme ebraiche. Tutti voi ricorderete che il Signore è chiamato il Santo dei Santi, il Dio degli Dei, il Signore dei Signori, o che si parla dei cieli, dei principi dei principi. Ecco, oppure pensate al Cantico dei Cantici, per intendere il Cantico Supremo e il Cantico Assoluto. Così qui la vita è considerata vuoto assoluto, la vita è considerata vuoto totale. Enigma quindi dell'autore, enigma quindi del suo ritornello principale, enigma dell'intero libro. Da chi è stato scritto? Qualcuno dice che è stato scritto da nessuno, che è un'antologia, che è un insieme di frasi messe così della sapienza ebraica senza addirittura un costrutto logico e organico. Altri invece vedono più autori, e allora ci sono davvero studi importanti che hanno visto due mani, tre mani confluire nel libro di Coelho. Io credo che l'ipotesi più assennata sia che il libro ci è stato fatto a due mani, una mano che ha scritto tutto il libro e l'altra che ha fatto il prologo e l'epilogo, perché il prologo e l'epilogo sono totalmente diversi. Enigma è anche la struttura del libro. C'è chi non vi vede nessuna struttura, vi dicevo che dice che è soltanto una grande antologia, c'è chi vi vede un diario di riflessioni, un po' come i pensieri di Pascal, che sono abbastanza una cozzaglia di pensieri senza una sistematicità di organizzazione. Altri invece vedono una struttura perfettissima, precisissima all'interno del libro di Coelet. Pensate per esempio all'Hofning, che vede il cosiddetto schema concentrico in cui alla prima parte corrisponde l'ultima, alla seconda la penultima, alla terza la terzultima, con un cuore centrale. Lui vede, oltre alla cornice del capitolo 1 e la cornice finale del capitolo 12, per esempio una cosmologia del capitolo 1 a cui corrisponde un'etica del capitolo 9, un'antropologia sempre del capitolo 1 a cui risponde una parte di ideologia del capitolo 6, sociologia nei capitoli 3 e nei capitoli 5 e al cuore la religione al capitolo 4. Altri ancora vedono invece due grandi sezioni del libro. La prima sezione sulla condizione umana, che contempla i primi quattro capitoli, la seconda sezione dal 4 al 12, che invece riflette sulla condizione umana e soprattutto sui paradossi dell'esistenza e sul senso, o meglio sul non senso, dell'esistenza. Altri hanno visto tre movimenti e dividono un primo movimento nel capitolo 2, un secondo movimento nel capitolo dal 3 al 9, che sarebbe il vero e proprio cuore della struttura, e un terzo movimento dal 9 al 12 che chiude l'itinerario speculativo di questo profeta. Dicevo quindi un enigma anche la struttura del libro. Non parliamo poi le interpretazioni. Sul libro di Coelho è stato detto di tutto e il contrario di tutto. Libro nihilista, libro disperato, libro angosciato, oppure libro della gioia, libro che canta la vita, libro che canta l'esistenza umana, libro ateo, libro pieno di gioiosa fiducia in Dio. Allora io credo che, è inutile che ce la contiamo, il libro di Coelet è un libro davvero scettico, è un libro deluso, è un libro disperato. Molti teologi hanno intitolato proprio con questi aggettivi le loro poderose opere di analisi su questo testo. Marfil ha chiamato Coelet lo scettico, Dubarl Coelet il deluso dall'esperienza, Mailot Coelet il contestatore che annuncia: fratelli, bisogna morire. Coelet, oh, che vale la vita, dice Lis. Coelet, importa ancora vivere, dice il Podeshar. Coele sul processo alla felicità, Coelet è il cinismo disgustato del mondo, Coelet la sentinella critica, Coelet il teologo insensibile. sicuramente è un sapiente disincarnato, disincantato, maestro del sospetto, testimone impotente della crisi di tutti i valori sapienziali tradizionali. È un ribelle solitario, è un pensatore eccentrico, è davvero la forma più razionalista della sapienza, quella razionalità che arriva a negare il valore della sapienza. In fondo, grande percorso di Socrate, che alla fine della sua vita dice che il vero sapiente è colui che sa di non sapere, e quindi che annulla, se volete, in un attimo tutta la ricerca anche speculativa. Però attenzione, è sì scettico, è sì agnostico, ma è credente, cioè non è un nihilista in maniera piena, non è uno che neghi ogni valore al di là della vita. Dice semplicemente: la vita non ha senso, la vita è segnata solo dalla morte, non c'è nulla che non sia vuoto, che non sia vanità, ma c'è un Dio. La nostra vita è questa, però Dio c'è, anche se è un Dio impenetrabile, anche se è un Dio improponibile alla mente umana, anche se è un Dio lontano. Riprenderemo questo tema perché è molto importante. Quindi è una specie di scettico gnoseologico, potremmo dirlo. C'è uno che sa che è la conoscenza dell'uomo ad essere limitata perché siamo creature. Quindi siamo creature, siamo nulla, siamo vacuità. Più studiamo, meno sappiamo. Più ci introduciamo nella scienza e meno ci accorgiamo di sapere. Ma ciò non toglie che al di là da noi, che altro totalmente da noi, ci sia un Dio. Altri hanno visto in Coelet il filosofo del giusto mezzo, dell'aurea mediocritas. Voi sapete che Coelet consiglia nella morale una via di mezzo, cioè dice: non scaldatevi troppo, grazie. Non arrabattatevi troppo, non vogliate essere santi ed eroi, tenetevi nel giusto mezzo, tenete i piedi in due staffe. Basti pensare, grazie, al capitolo 7: non esagerare con la giustizia, non essere troppo sapiente, perché rovinarti? Pensate, non esagerare neppure però con la malvagità, e non esagerare con la stupidità, perché morire prima del tempo? Ebbene, aggrapparsi ad una cosa senza però staccare la mano dall'altra. Chi rispetta Dio riesce in entrambe. In realtà, questa che viene chiamata l'aurea mediocritas di Giobbe e di Coelet è qualcosa di ben più radicale, perché se vedete bene, proprio nel terzo secolo, quando viene scritto Coelet, cominciano tutte quelle tendenze proto-farisaiche che vogliono che la salvezza dell'uomo avvenga tramite l'osservanza della legge, e anche quelle tendenze proto-sadducee che vogliono che la salvezza dell'uomo avvenga tramite l'osservanza delle regole liturgiche. Coelet li critica in maniera piena. Dice: osservare la legge di Dio è vanità, non serve a niente. Osservare la liturgia e il culto non serve a niente, è vanità. Guardate che il libro di Coelet è uno dei 12 libri sapienziali, no? Noi sappiamo che ci sono dei libri sapienziali, diremmo, allineati alla sapienza di Israele. Pensate al libro di Tobia, al libro di Ester, al libro di Giuditta, ai Proverbi, al Siracide, alla Sapienza. Ma abbiamo invece 5 libri che contestano pienamente la sapienza tradizionale di Israele. Quali sono? Sono il Cantico dei Cantici, che dice che è la gioia dell'amore quello che conta nella vita, e che questa gioia dell'amore è addirittura sacramento dell'amore di Dio per il suo popolo. Sono il libro di Giona, che predica un universalismo della salvezza contro Israele, che invece diceva: no, siamo noi il popolo eletto, ci salviamo soltanto noi. Trincio un po' all'ingrosso, ma tanto per farvi capire. Il libro di Ruth, che in un momento in cui, dopo la ricostruzione del Tempio, ci si raccomanda di non sposare donne straniere, di sciogliersi dai matrimoni con donne di altre confessioni e viceversa, a ribadire no, dobbiamo aprirci agli stranieri, perché gli stranieri ci possono portare loro la salvezza, perché sono gli immigrati che possono avere dei valori importanti per la nostra cultura. Il libro di Ruth, il libro di Giobbe, che mette in crisi uno dei capisaldi, come farà anche Coelet, cioè la retribuzione dei giusti, cioè la teoria retributiva per cui il cattivo viene prima o poi punito e il buono viene prima o poi premiato. Invece noi vediamo che il libro di Coelet davvero è contro questa teologia della retribuzione. La sapienza tradizionale diceva che il bene in qualche misura avrebbe avuto il suo guidardone, il suo premio, il male avrebbe avuto la sua punizione. Coelet dice non è vero, non è vero. Ci sono degli empi che prosperano e stanno benissimo, ci sono degli innocenti che soffrono tantissimo e tanto muoiono tutti quanti insieme e finiscono nello Sheol, che è questo grande nebbione, questo grande luogo dove le ombre si muovono, non è certo il nostro paradiso, non è neanche l'inferno, è qualche cosa di assolutamente vago, ma di cui già tutta la letteratura di Israele cantava: Signore, possono forse lodarti coloro che sono nello Sheol? No! Coloro che sono nello Sheol non ti lodano, non ti vedono, sono là al freddo, al gelo, buonanotte. Tema molto duro, molto grosso. Voi sapete che Israele non ha una coscienza dell'aldilà, mai, se non negli ultimissimi libri prima della venuta di Gesù, il libro dei Maccabei. Ma per Israele, finita la vita dell'uomo, è finito tutto. Si finisce al massimo in questo vago regno delle ombre. L'idea di un paradiso, l'idea di un premio, di un castigo ultraterreno, si fa strada soltanto con gli ultimi libri sapienziali e verrà poi ripresa da Gesù e dalla corrente farisaica a cui Gesù si inserisce e poi dal cristianesimo nascente. Ma questa idea della resurrezione, voi sapete, era già molto contraddetta anche ai tempi di Gesù. Pensate negli Atti degli Apostoli, tutte le volte che Paolo vuole salvarsi la faccia, no? Dice: ah, io sono stato accusato perché io credo nella resurrezione. E in quel momento i suoi accusatori ebrei si pestano a vicenda, perché da una parte ci sono i farisei che dicono che c'è la resurrezione, dall'altra parte ci sono i sadducei che la negano, e Paolo riesce a scappare più volte con questo discorsetto, no? Che lo mette sempre un pochettino a riparo. Vi dicevo, sì, ci sono anche delle pagine in cui Coelet sembra quello che alcuni dicono il predicatore della gioia. Pensate al capitolo 9: va, mangia felice il tuo pane, bevi con cuore lieto il tuo vino, perché questo è quanto vuole che tu dia, quanto vuole Dio che tu faccia. Bianca sia in ogni tempo la tua veste, il profumo non manchi mai sul tuo capo, godi la vita con la donna che ami in tutti i giorni di questa vita vuota che ti sono concessi sotto il sole, in tutti questi giorni vuoti. Ecco, addirittura 17 volte c'è la radice sm, che vuol dire godere, che vuol dire essere allegri. Qualcuno ha detto addirittura che c'è l'influenza di poemi come il poema di Gilgamesh, che fu un grande bestseller del Medio Oriente dei tempi antichi. Ma attenzione, Coelet resta un libro critico, un libro pessimista, anche se ci sono 7 volte questi ritornelli inneggianti e invitanti alla gioia. Questa gioia sembra più che altro un po' un narcotico, un contentino per tirare avanti. Sì, hai qualche momento in cui godi qualcosa, ma non possiamo sicuramente dire che il libro di Coelet sia un messaggio di gioia, come pur noi vediamo in alcuni esegeti contemporanei, o come vediamo nella stessa tradizione ebraica, che l'ha letto come grande libro di gioia, lo fa leggere nella festa delle capanne, perché ci sono questi inviti a mangiare, bere, dormire e divertirsi. In realtà, se leggeremo questo libro, vedremo che sì, la nostra vita è, come dire, così cosparsa qua e là di qualche gioietta, ma sicuramente questo godimento non è in grado di cancellare le assurdità della vita né di renderle trasparenti. Dicevo, l'enigma quindi della interpretazione di questo testo, l'enigma anche del messaggio di questo testo. Non ci sono dubbi, Se voi avete cominciato a leggere, vedete che il tono è pacato, che il tono è distaccato. Alcuni paragrafi sembrano addirittura presi dal libro dei Proverbi, sembra di essere di fronte soltanto a delle massime sapienziali, come i libri sapienziali e soprattutto i libri dei Proverbi c'è la mancanza di una visione scatologica, di una visione al di là della morte, ma mentre nei libri sapienziali c'è una serenità di fondo, qui vediamo c'è una tribolazione, c'è un'angoscia profonda. Perché? Coelet dice 85 volte io penso, è un libero pensatore, è uno che pensa e riflette sulla condizione umana, ma vede che la condizione umana è vuoto, che la condizione umana è non senso. Questo in contrasto con tutta la teologia ebraica. Voi sapete che la teologia ebraica è una teologia molto ottimistica. Pensate alla teologia sapienziale, che aveva usato sempre lo schema delitto-castigo, giustizia-premio, che ti aveva insegnato che se ti comporti bene, prima o poi avrai la felicità, in qualche misura. Qui ci sarebbe da fare una lunga riflessione, la possiamo fare magari dopo in sede di chiacchierata, di domande, un premio già qui, un premio prima della fine della vita, un premio nella memoria dei posteri, insomma, in qualche misura un premio, alla fin fine nasce talmente forte, si radica talmente questa idea del premio che nasce l'esigenza di pensare che se Dio non ti ha premiato qui, essendo Dio fedele, ci sarà un al di là in cui ti premia dopo. E arriviamo appunto al libro dei Maccabei. Un'altra corrente, che sicuramente era una corrente ottimistica, era la corrente dell'alleanza. Tutto il grande tema della vita di Israele si basa sul fatto che Dio ha scelto per amore un popolo, questo popolo è diventato il suo popolo e a questo popolo Dio garantisce un amore eterno, garantisce una esed, una fedeltà senza fine. Quindi Dio dice: qualunque cosa tu faccia, anche se peccherai contro di me, anche se ti ribellerai, io ti amerò di un amore eterno, tu sarai sempre il mio popolo. Questa è una visione ottimistica, perché Israele sa che anche quando le vicende della storia lo portano alle sconfitte, lo portano all'esilio, lo portano alla dura persecuzione, c'è sempre un Dio che lo ama di un amore particolare e che in qualche misura lo salverà. È la grande speranza che ha accompagnato anche i nostri fratelli ebrei nei campi di sterminio, che nonostante questa tragedia della distruzione di un intero popolo, erano sempre certi di una fedeltà di Dio che in qualche misura gli avrebbe aiutati. Invece è proprio questa visione ottimistica della storia che è smontata completamente in Coelet. In Coelet la storia non è un qualche cosa che cresce verso un mondo migliore, verso una salvezza. Ma la storia in Coelet è qualcosa di ripetitivo, sempre succedono le stesse cose, non ci sono mai miglioramenti, non ci sono mai dei passi in avanti, non c'è nessun sviluppo lineare, nessun sviluppo messianico. Voi sapete, tutta la tradizione biblica vedeva nella storia un susseguirsi di azioni, di eventi che avrebbero portato alla fine la venuta del Messia che avrebbe finalmente salvato Israele, ripristinato il regno di Israele e in lui salvato tutte quante le nazioni. Invece, non essendoci nessuna visione di positività, nessuna visione di speranza nella vita umana, il Coelet fa un grande processo alla vita e dice che vivere è una schifezza. Ho in odio la mia vita, mi fa orrore tutto quanto si fa sotto il sole, l'esistenza è un'ombra assurda, molto peggiore della morte. Allora io dico, capitolo 6, molto meglio è l'aborto, infatti questo viene dal vuoto e se ne va nella tenebra, non vede il sole, non seppe nulla, il suo riposo è migliore. Oppure, capitolo 7, il giorno della morte è molto più bello del giorno della nascita, perché la foce dei nostri giorni è la polvere, cioè il vuoto dello Sheol, il destino che condividiamo con le bestie quando Dio ritrae da noi il suo soffio creatore. Quindi nell'universo spezzato e senza centro in cui è imprigionato, l'uomo con molto realismo al massimo deve sapere godere delle piccole gioie che la vita dissemina, ma sapendo che anche queste sono vuoto, sono nulla, sono vanità. E allora qualcuno ha visto nel testo di Coelet le cosiddette tre punte, cioè tre movimenti. Da una parte l'evel, cioè il vuoto, la nullità, dall'altra parte la gioia di vivere e dall'altra parte questo timore di Dio, questo sapere che c'è un Dio, ma è un Dio lontano, è un Dio altro. Altri hanno visto invece quattro punte, cioè sempre come polo freddo diremmo noi l'evel, cioè la nullità, la gioia di vivere come polo caldo, il timore di Dio come luce dall'alto e il quarto movimento una sapienza parziale che potremmo dire datti da fare, cioè la vita non vale nulla, c'è qualche piccola gioia, c'è un Dio che ti guarda, tu cerca di fare il possibile nella tua vita. Capite che un libro così, che dice che in fondo la vita è una schifezza, che la vita non ha un senso, che la vita è vuoto, che tutto è vuoto, il sapere è vuoto, l'osservanza della legge è vuota, il culto è vuoto, come fa a essere parola di Dio? Guardate che non è un problema da poco, Non è un problema da poco. Come mai questo libro è stato incluso nel canone biblico? Come mai una religiosità così laica, così conflittuale, così negativista di tutta la tradizione è legittimata come parola di Dio? Vedete, a differenza di Giobbe, che sicuramente se la prende con Dio, ma chiama Dio a rispondere, ma entra in dialogo, anche se un dialogo a pugno chiuso, conflittuale con Dio, Coelet non chiama mai in causa Dio. Dio è troppo grande, Dio è troppo alto per essere convocato a giudizio. Il Dio di Coelet è veramente il Deus absconditus, no? Il Dio nascosto nel senso pieno del termine. Tant'è vero che 32 volte su 40 non lo chiama neanche Dio, ma lo chiama il Dio, cioè la divinità, potremmo tradurre, a Elohim. Dio sì, è creatore e giudice, viene detto più volte, ma la sua opera è in sé incomprensibile, la sua opera non si capisce, la sua opera non è raggiungibile da parte degli uomini. È un Dio silente, è un Dio celeste, è un Dio lontano da ogni orizzonte terreno. Ma di fronte a questa teologia così nuda e così povera, così distante dalla sontuosa teologia profetica o dell'alleanza, di fronte all'antropologia pessimistica che abbiamo finora descritto, come possiamo definire Coelet parola di Dio? Vedete, io credo che Coelet faccia un grande lavoro. Coelet ci fa capire che siamo creature, ci fa capire il limite dell'uomo. Coelet distrugge ogni tentativo di ascesi. Sapete che l'ascesi è il tentativo dell'uomo di arrivare a Dio. Coelet dice non ci provare neanche perché Dio è totalmente altro. Coelet ci insegna che Dio è totalmente altro, che Dio è qualcosa di totalmente diverso da noi. Coelet è davvero il libro che ci fa capire la nostra alterità da Dio, e voi lo sapete che chi ha già seguito i miei corsi, questo è davvero uno dei punti secondo me fondanti. Se non capiamo che Dio è altro da noi, ne facciamo un burattino, ne facciamo un idoletto, ne facciamo qualche cosa di cui in qualche misura possiamo risporre. Invece il nostro Dio è totalmente altro. La vita in sé non ha senso. Il nostro essere umano non ci dà salvezza. C'è una sorta di nausea, di nausea, per dirla alla Sartre, di nausea della vita da parte di Coelet. La vita in sé non trova dei significati. Non illudiamoci di trovare la felicità in nulla, nei beni, nelle ricchezze, nei piaceri, nel successo, nella sapienza, neanche nelle opere buone e neanche nel culto, perché tutto è vanità. Allora qui c'è una grande rivelazione per noi. Se io ho capito che davvero da me non mi salvo, allora sono pronto ad accogliere una salvezza che venga dall'alto. Sono pronto ad accogliere l'incarnazione di un Dio. È un tema che abbiamo riflettuto molto nel periodo natalizio in cui ancora siamo. Cioè questo Dio che è assolutamente altro tra noi, questo Dio che era il Verbo, che era presso Dio, questo Dio si fece carne e prese la sua tenda in mezzo a noi. Carne. Guardate che il grande scandalo del cristianesimo è di un Dio che sia sceso dall'immensità dei suoi cieli, lui che è totalmente l'altro, e abbia accettato per amore nostro di entrare nel nostro non senso, per darvi un senso, di dare nella nostra vacuità, nel nostro nulla, per diventare il nostro tutto. Ma se noi non abbiamo preso coscienza che siamo nulla, se noi non abbiamo coscienza che da soli non ci salviamo, noi non possiamo capire l'importanza della venuta di Dio nella nostra storia. Noi non possiamo emozionarci di fronte al prologo di Giovanni, che quest'anno farò anche un corso sul Vangelo di Giovanni in Quaresima alla parrocchia di Sant'Alfonso, mi pare il giovedì sera, mi ricordo manco più, guardate poi sui programmi. Ecco, se noi non capiamo che da soli non ci salviamo, che la nostra vita non ha nessun senso, noi non riusciamo a capire l'importanza di un Dio che si fa carne e la grandezza di questa azione di Dio. Guardate che tutte le grandi eresie dei primi secoli sono nate qui. Le grandi eresie del cristianesimo non hanno mai negato la divinità di Dio, di Gesù, hanno sempre negato l'umanità di Gesù. Quello che era impossibile, quello che era inconcepibile per gli ebrei e per coloro che divenivano alla fede cristiana è che Dio si fosse fatto il falegname della porta accanto e che il vostro lattaio, il vostro postino, il vostro macellaio un bel giorno dica: io sono Dio. Pensate, cioè usciamo dalle cristallizzazioni delle nostre comprensioni. Ecco, l'emozione grande dei primi sei cristiani era che Dio era diventato uno di loro, era diventato il figlio di Maria, i cui parenti erano tra di loro, che per 30 anni aveva lavorato in bottega e aveva predicato 3 anni ed era poi morto come un uomo qualunque, anzi come un malfattore. Questo non è accettato nei primi secoli. Tutti sanno che Gesù è Dio, perché è risuscitato, ma cominciano a dire faceva finta di essere uomo, la sua umanità era solo un'apparenza. Alcuni, pensate a Cerione, pensate a Evinto, pensate agli gnostici, che dicono la divinità scende in Gesù nel momento del battesimo, ma se ne va prima della passione. È impossibile che un Dio patisca, che un Dio muoia in croce. E allora si comincia a dire che è morto un uomo, ma non è morto Dio, che c'è stata una sostituzione di persona, ma sapere che hanno crocifisso il Cireneo, non lo so. Ecco, ci sono tante teorie, ma perché quello che non si riesce ad accettare è che Dio sia fatto carne. E Giovanni scrive già il suo Vangelo in polemica con coloro che negano l'umanità di Cristo. Tant'è vero che voi sapete, quando nel suo prologo ci dice che il Verbo si è fatto carne, non dice si è fatto soma somatos, si è fatto corpo, ma usa la parola sax, che è proprio quella che indica la bistecca, scusatemi, la carne che vedete sul balcone del macellaio. Cioè Dio è diventato bistecca, scusatemi la parola, ma per emozionare un po' anche voi, per farvi capire che cos'è l'incarnazione. Allora, il libro del Coelet fa un lavoro enorme, perché il libro del Coelet ci dice la grandezza dell'incarnazione. Ci dice che la nostra vita è una vita senza senso e che dobbiamo davvero cominciare a fare il vuoto di tutte le nostre sicurezze umane, personali, delle nostre piccole cose a cui ci attacchiamo tutti i momenti, per essere pronti davvero ad accogliere la grandezza dell'incarnazione. Io ho scritto nella dispensina: Coele ti indica Cristo. Cioè Coelet in fondo è un indice puntato che dice: la vita è vuoto, la vita è vanità, la vita è nullità, la vita è caducità, punto. A questo punto però c'è un Dio che scende dai cieli nel Cristo e che viene a prendere questa finitudine, questa creaturalità, le nostre paure, le nostre ansie, i nostri problemi, le nostre angosce, la nostra paura di morire, questa paura di morire che tutti i momenti, no? Quelle ti sbatte davanti, qualunque cosa fai tanto crepi. Ma tu godi, giodi, sei forte, sei in ma tanto crepi, ma tu sei saggio, sei sapiente, tutti ti onorano, ma tanto crepi. No, cioè tutti i momenti Coelet te lo sbatte davanti e questo ci diventa un incubo, no? Ma da questo incubo ti libera proprio quel Gesù che è Dio, che ha preso su di sé la nostra umanità, la nostra povertà, il nostro limite, la nostra fragilità, le nostre ansie, i nostri interrogativi. In Matteo noi leggiamo queste parole di Gesù: ecco, vi è qui uno che è più grande di Salomone. Davvero, questo libro di Coelet è attribuito a Salomone. Gesù dice: io sono più grande di tutte le vostre sapienze, sono più grande anche del prototipo dei sapienti che è Coelet. Nella mia vita, nel mio messaggio, è racchiusa la risposta di Dio agli interrogativi radicali che il libro di Coelet pone. Ma il libro di Coelet è importantissimo, perché finché l'uomo non fa il vuoto di tutto, Dio non può entrare in lui. Dio, che è l'unico, esige che l'anima umana si spogli completamente per poterlo accogliere in sé. Allora vedete, Coelet è un grande libro religioso. È la testimonianza di quella purificazione suprema che Dio volle per Israele, suo popolo, prima di inviargli Cristo. E che Dio vuole da ciascuno di noi per poter prendere possesso della nostra vita. E allora è interessante vedere che Coelet è stato subito ammesso nel canone ebraico. Mentre voi sapete, per esempio, che il libro della Sapienza e il libro del Siracide non sono ammessi nel canone ebraico. Sono nel canone nostro, ma non nel canone ebraico. Israele, che pur aveva la teologia dell'alleanza, che aveva la teologia della retribuzione, che aveva tutto il percorso sapienziale, che aveva tutta l'attesa messianica, capisce che Coelet è parola di Dio. Nel 90, nel 96, qui siamo sempre un po' discordi, nel famoso sinodo di Yamnia, dove i giudei si mettono d'accordo per vedere quali sono i libri canonici, è accettato subito, senza riserve, anche se la motivazione che adducono è molto molto strana, che la prima parola di Coelet, di Bre, e l'ultima Ra, sono parole che si trovano all'interno della Torah. E allora per quel motivo lì essi vanno accettati. In realtà noi sappiamo che gli ebrei dicono è un libro scritto da Salomone, il quale nell'età giovanile fa il Cantico dei Cantici, no? Che è il libro dell'amore umano. Questo è interessante, perché poi la grande lettura tradizionale del Cantico sarà sempre di tipo allegorico-simbolico, ma in realtà poi i maestri dicono Salomone l'ha scritto per primo, perché è il momento delle sue tempeste ormonali, il momento giovanile, ed ecco che allora scrive il Cantico dei Cantici. Diventa adulto e scrive il libro dei Proverbi, in cui raduna il fiore della sapienza di allora. Diventato vecchio, ormai parla della vanità della vita, del vuoto di tutti i piaceri mondani, e scrive il Coelet. Lo vedono quindi come l'opera di massima maturità da parte di Salomone. Invece è interessante vedere come nei padri della Chiesa questo schema si inverta. La Chiesa accetta subito il Coelet nei suoi canoni, ma Il Coelet sta prima di tutto, sta prima di tutto, anzi, se volete, prima di tutto c'è il libro dei Proverbi, perché il libro dei Proverbi esprime la ricerca, la sapienza umana. Il secondo movimento è il Coelet, che dice come questa ricerca umana non serva a niente e non porti a frutti importanti. L'ultimo movimento è il Cantico dei Cantici, l'unione mistica con Dio, la mistica che nell'amore soltanto può rapportarti con Dio. E allora i padri della Chiesa mettevano il Coelet come libro obbligatorio prima di ricevere il battesimo. Cioè il libro del catecumeno era il Coelet, che doveva capire che tutto è vanità e che doveva davvero abbandonare, no, le sue sicurezze posate su valori umani pur importanti, per fare quel vuoto assoluto che potesse essere riempito dalla fede cristiana. San Girolamo difatti lo dava ai suoi discepoli come primo libro da tradurre. Quindi il primo libro dei corsi biblici del grande Girolamo era sempre il Coelet. Perché non si arriva a vivere una comunione reale con Dio finché Dio non è tutto per me. Ma Dio non è tutto per me finché le cose sono ancora qualche cosa. Se ancora qualche cosa per me è l'amore umano, è la ricchezza, è la sapienza, è il lavoro, io non posso ancora conoscere Dio. In altre parole, l'insegnamento di questo libro è l'insegnamento che Sant'Ignazio di Loyola dà all'inizio dei suoi esercizi spirituali. Per conoscere, amare, servire Dio e poi goderlo nell'altra vita, tutto quello che non è Dio lo dobbiamo escludere come fine e dobbiamo capire che le creature sono soltanto dei mezzi, ma che l'unico fine è soltanto Dio. Perché vuoto dei vuoti, vanità delle vanità, tutto è vanità, dice Coelet. A questo punto prendiamo il testo in mano, cominciamo a leggerlo e cerchiamo di capire. Parole di Coelet, figlio di Davide, re di Gerusalemme. Vuoto dei vuoti, dice Coelet, vuoto dei vuoti, tutto è vuoto, tutto è nulla. Quale utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno per cui fatica sotto il sole? Allora, il primo versetto e il titolo che vi dico per dare importanza all'opera viene attribuito niente poco di meno che a questo grande personaggio dell'antichità che è Salomone, prototipo dei sapienti. Nella Bibbia spesso abbiamo questo incipit, parole di. Pensate al libro di Amos, parole di Amos, pecoraio di Tecoa, o al libro di Geremia, parole di Geremia, figlio di Celchia, uno dei sacerdoti che dimoravano in Anatot, nel territorio di Beniamino. Ecco, parole di Bre, parole vuol dire tante cose, vuol dire oracoli, vuol dire proverbi, vuol dire memorie autobiografiche, vuol dire testamenti, vuol dire pensieri. Ma tutti i libri che cominciano con parole di, subito dopo dicono che però parla a nome di Dio. Pensate a Amos, che dopo aver detto parola di Amos, pecoraio di Tecoa, attacca: il Signore ruggisce da Sion, così dice il Signore. Geremia, dopo aver detto parola di Geremia, figlio di Celchia, dice: a lui fu rivolta la parola del Signore, eccetera. Qui invece, vedete, dice Coelet. È sempre parola di uomo, parola di uomo. È un libro laico che esprime la ricerca umana, anche se Paolo afferma, citando Isaia 65, sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non si rivolgevano a me. Ma lui parla da uomo, non dice di portare una parola di Dio, fa una lettura della vita quotidiana come possono fare tutti gli uomini. E attenzione, in questi versetti noi troviamo tre parole chiave che ci perseguiteranno in tutto quanto il testo e che dobbiamo quindi randellarci profondamente nelle nostre meningi. Prima parola, itron, che appare 18 volte e appare solo in Coelet, in tutta la Bibbia non c'è mai. Questa parola, quella del versetto 3, che le vostre Bibbie traducono non so come, quale utilità, quale vantaggio, è un termine commerciale finanziario, che indica ciò che rimane, cioè l'interesse, il profitto, il valore. Qual è il valore delle cose? Se volete, qual è il senso delle cose? Forse oggi dovremmo tradurlo così: qual è il senso delle cose? Prima che veniste, i ragazzi della stanza accanto stavano cantando una canzone che era proprio coelettiana, stavano con chitarra eccetera cantando questo: non c'è senso in nessuna esperienza, non c'è senso nella vita e nell'amore, non c'è senso in tutto quello che facciamo, io sto cercando il senso. Dico, qui si stanno preparando a Coelet. L'ho detto a Don Silvio mi ha detto: noi fin da piccoli li stradiamo già sulla strada del Coelet. Ecco, che senso ha? Perché? Nessuno ha senso perché la vita dell'uomo è la vita di Adam. Adam, voi sapete, deriva da Adaba, che vuol dire fatto di terra. E il figlio di Adam chi è? È Abel. La parola Abel è proprio quella che martella tutto questo testo, cioè vuoto, fumo, soffio. Il figlio di ogni uomo è Abele, soffio. È vanità, è vanità. Quindi, primo grande parola su cui dobbiamo familiarizzare, perché tornerà un sacco di volte, è questa parola itron. Quale utilità, qual è il senso? Il libro del Coelet è la ricerca del senso, e vedremo che per Coelet non c'è nessun senso. Seconda parola, secondo termine è amal, che appare 35 volte in Coelet su 75 volte in cui appare nell'Antico Testamento. Che cos'è questo amal? È il lavoro pesante, è la fatica. Quale senso ha l'uomo da tutta la sua fatica, da tutto il suo affanno, da tutto il suo operare? Non è il lavoro creativo, non è il lavoro gioioso, non è il lavoro che compartecipa all'azione creazionale di Dio. Non siamo qui all'elogio dell'uomo Faber. Se vi ricordate che era presente in Giobbe, in Giobbe 2 si legge: l'uomo pone un termine alle tenebre, l'uomo fruga fino all'estremo limite dell'universo, forano i pozzi lungi dall'abitato, coloro che perdono l'uso dei piedi pendono sospesi lontano dalla gente, cioè quelli che vanno nelle caverne della terra, nei cunicoli. Nelle rocce l'uomo scava gallerie, su quanto è prezioso posa l'occhio, scandaglia il fondo dei fiumi. Ecco, Giobbe ha una visione sapienziale che vede nel lavoro, nella ricerca scientifica, un valore, un progresso. Ma invece per Coelet anche questo è bello. Questo è un nulla, questo è vanità. Per quanto lavoriamo, ci affatichiamo, mettiamo da parte dei soldi, facciamo un progresso scientifico, eccetera, alla fine tutto è vuoto, tutto è nullità. Terza parola che dovete inchiodarvi nella testa, che secondo me è la più importante di tutti, è sotto il sole. Sotto il sole. Che è una locuzione esclusiva di Coelet, e di tutto, e che non compare in nessun'altra parte in tutto l'Antico Testamento. Ma cosa vuol dire questo sotto il sole? Ci dà il metro di lettura di Coelet. Coelet legge la realtà sotto il sole, potremmo dire dai tetti in giù, capite? La sua lettura non vuole essere la lettura della comprensione piena dell'universo, la sua lettura è una lettura dai tetti in giù. Dicevano i padri: etiam Deus non daretur, cioè come se Dio non ci fosse, come se Dio non ci fosse. Dai tetti in giù, sotto il sole, la vita è vuoto, la vita è nulla, non c'è nulla che abbia un senso, tutte le fatiche sono inutili, se Dio non ci fosse. Lui non dice che Dio non c'è, dice Dio c'è, ma se noi guardiamo sotto il sole, ecco la sua ottica, estremamente importante. Cioè, se guardiamo la vita senza considerare Dio, troveremo che tutto è vanità, anzi vanità delle vanità, vuoto dei vuoti, assurdo degli assurdi. Dite come volete. Quindi nelle tre parole, senso, jitron, fatica, amal e sotto il sole, Coelet riassume la dimensione etica, il senso, la dimensione antropologica, la fatica, la dimensione cosmica, il sole, dell'uomo. Andiamo avanti. Generazione va, generazione viene, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta, si affretta verso il luogo da dove risorgerà, il vento gira, soffia a mezzogiorno, poi gira tramontana, gira e rigira, e sopra i suoi giri il vento ritorna. Tutti i fiumi vanno al mare, eppure il mare non è mai pieno. Raggiunta la loro meta, i fiumi riprendono la loro marcia. Ecco, siamo qui di fronte ad una considerazione molto grossa. Tutto si ripete all'infinito. Non c'è progresso, non esiste il progresso. Siamo di fronte a una critica radicale dell'ottimismo scientista e della pretesa educativa degli stessi sapienti. Il mondo non è mai migliorato, il mondo è sempre alla stessa maniera. E questo dubbio sulle reali novità dell'uomo è scritto in questo canto, che va dal versetto 4 al versetto 11, di cui io avevo letto la prima strofa, i versetti dal 4 al 7. Sono tutti verbi al participio presente, eccetto sorgere del sole, che è un perfetto, ma in greco è già stato tradotto con un presente. Cioè, la realtà è una realtà immutabile. I quattro elementi che secondo gli antichi formavano il cosmo, pensate ai quattro elementi dei maestri ionici, Talete, Anassimene, Anassimandro, cioè terra, fuoco, aria, acqua, si muovono continuamente, tutto sembra cambiare, ma in realtà è sempre la stessa cosa. Ma è sempre la stessa cosa. Ci sono 14 verbi di movimento in questi versetti, ma il risultato è l'immobilità. Il primo movimento è quello delle generazioni. Anzi, non c'è neanche l'articolo. Generazione va, generazione viene, ma la terra resta sempre la stessa. Tra l'altro, questo è un versetto terribile. È il versetto in base al quale hanno condannato Galileo. Proprio avvalendosi di questo versetto, il 5 marzo del 1616 fu condannata la dottrina eliocentrica di Galileo. Galileo diceva che la Terra gira attorno al Sole, e gli altri gli hanno risposto: per carità, qui si dice che la Terra è sempre ferma e resta sempre la stessa, sei eretico. Quindi un versetto che ha avuto anche delle implicanze storiche non indifferenti. Allora vedete, la Terra è sempre uguale, passano le generazioni, ma il mondo ha sempre gli stessi problemi. Notate il Sole, questo Sole che era una divinità per gli antichi. Pensate il dio Aton degli egiziani, pensate il dio Shamash dei mesopotami. Questo Sole che era un glorioso collaboratore di Dio anche nella Bibbia, pensate al Salmo 19: là poso una tenda per il sole che esce come uno sposo dalla stanza nuziale, che esulta come un prode che percorre la via. Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo, nulla si sottrae al suo calore. Questo sole qui è un lavoratore, è uno schiavo affaticato. Il verbo sefer ebraico, che qui è tradotto affrettarsi, anelare, indica l'attesa, no? Il sole si affretta, il sole non vede l'ora di andare a dormire, però è povero. È il desiderio dello schiavo che non vede l'ora che finisca la giornata. Addirittura è il verbo usato per l'affanno della partoriente, che non vede l'ora di partorire. È il verbo che è usato per dire lo sciacallo che assetato ricerca l'acqua. Quindi il sole divinità, qui un povero schiavo che fa tutti i giorni lo stesso giro e non vede l'ora che la giornata finisca. Il vento che non è più la ruai donai, è il soffio di Dio che aleggiava sulle acque, non è neanche la brezza leggera della teofania del Sinai ad Elia, non è lo spirito divino che rinnova la faccia della terra, è un groviglio. Per quattro volte si dice che il vento gira, arriva da nord, va a sud, va a est, va a ovest, e alla fine quell'aria è sempre la stessa, che gira di qui, che gira di là. L'acqua. L'acqua non è più il simbolo di Dio sorgente d'acqua viva, non è l'acqua che purifica celebrata da Ezechiele. L'acqua è condannata a un supplizio eterno, eh? Scorre sempre verso il mare e non riempie mai il mare, e gli antichi non sapevano tanto dell'evaporazione e delle piogge, si ponevano il problema, ma porca miseria, quest'acqua continua ad arrivare al mare e il mare non si riempie mai, ma allora fa proprio un lavoro inutile quest'acqua qui. Quindi vedete, i quattro grandi sistemi, il sistema animale, il sistema solare, il sistema meteorologico, il sistema idrologico, non parlano di Dio, sono vuoti, sono senza senso, sono senza senso. Dopo la natura, la storia, leggiamo avanti. Tutte le cose sono in travaglio e nessuno potrebbe spiegarne il motivo. Non si sazia l'occhio di guardare, né mai l'orecchio è sazio di udire, ma ciò che è stato sarà, ciò che si è fatto si rifarà, non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire, ma guarda, questa è una novità? Proprio questa è già stata nei secoli che ci hanno preceduto e non resta più ricordo degli antichi, ma neppure di coloro che saranno, si conserverà memoria presso coloro che verranno in seguito. Allora vi ho detto, primi versetti ci parlano della natura, che è sempre uguale, dopo i verbi di moto, i verbi dell'accadere, sette volte c'è il verbo hib, il verbo accadere. Quindi la seconda strofa, versetti 8-15, osserva le azioni dell'uomo, quest'uomo che parla, quest'uomo che ascolta, quest'uomo che vede, quest'uomo che agisce, ma anche questo è vanità, ma anche questo è nullità. I verbi esprimono l'uomo nella sua triade essenziale, eh? Sembra proprio un uomo a bocca aperta, con gli occhi spalancati, con gli orecchi tesi, è l'uomo che cerca, è lo scienziato avido, ma questa fame resta inappagata. Sette volte abbiamo la particella della negazione, eh? In Coelet, qualcuno si è messo a contare, c'è 16 volte il sì, ma c'è 125 volte il no. Non ha senso, non funziona. Quindi siamo una visione diametralmente opposta alla fede biblica tradizionale. Perché sono vuote anche le devarim, le parole. Voi sapete l'importanza della parola, no? La parola che crea la terra, la parola di Dio che è la sua sapienza. Qui invece le parole sono devarim, sono vuote. Parole che sono anche fatti. Le parole sono logorate. Quanto noi siamo in una civiltà di parole logorate, siamo riempiti dalle parole, siamo riempiti dai talk show, siamo riempiti da gente che parla, eh? Eppure le parole non hanno più senso, il nostro gossip non ha nessun senso, ma non solo le parole, ma anche quel che è stato sarà e quel che si è fatto si rifarà, cioè da un lato i fenomeni naturali espressi dal verbo gir, da un lato gli atti umani espressi dal verbo sh, fare, non lasciano tracce inedite. Non c'è niente di nuovo. Guardate che anche qui dovete cogliere la potenza critica di questo testo. Perché se c'è una cosa che nella Bibbia è sottolineata, è la novità di Dio, è la novità della fede. Quante volte si parla di cieli e terra nuova? Quante volte Geremia dice che sta per venire una cosa nuova sulla terra? Geremia ci parla della nuova alleanza. Ezechiele ci aveva promesso un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Esodo ed Isaia parlano del canto nuovo dei credenti. La novità suggerisce speranza, suggerisce attesa, suggerisce escatologia. Ma per Coelet non c'è nessuna novità, tutto è vuoto dei vuoti, tutto è nulla di nulla. Finale, c'era almeno la speranza di sopravvivere nel ricordo dei posteri. Vi dicevo, la antropologia di Israele non prevedeva un al di là, ma prevedeva la memoria, il giusto sarà sempre ricordato. Se c'è un tema forte nella Bibbia è lo zikaron, fate questo in memoria di me, addirittura memoriale, cosa che ripete. Qui invece Coelet smonta questa cosa qui. Mentre Siracide diceva che il giusto non sarà mai dimenticato, non scomparirà il suo ricordo, il suo nome vivrà in generazione in generazione. Mentre il Salmo 112 diceva il giusto sarà sempre ricordato, mentre Proverbi diceva la memoria del giusto è in benedizione, solo il nome degli empi svanisce, ecco che Coelet vibra un colpo durissimo alla Zikaron, a questa memoria che nell'Antico Testamento compare addirittura 288 volte. Non resta neppure più il ricordo degli antichi, ma neppure di coloro che saranno. Si conserverà memoria presso coloro che verranno in seguito. Andiamo ancora avanti qualche minuto. Io Coelet sono stato re di Israele in Gerusalemme. Mi sono proposto di investigare con saggezza tutto ciò che è stato fatto sotto il cielo. Ma questa è un'occupazione penosa che Dio ha imposto agli uomini perché in essa fatichino. Ho visto tutte le cose che si fanno sotto il sole ed ecco che tutto è vuoto. Tutto è un inseguir di vento. Ciò che è storto non si può raddrizzare. Ciò che manca non si può contare. Pensavo e dicevo da me, ecco, io ho avuto una sapienza superiore, più vasta di tutti quelli che regnarono prima di me in Gerusalemme. La mia mente ha curato molto la sapienza e la scienza. Ho deciso allora di conoscere la sapienza e la scienza, come anche la stoltezza e la follia, e ho compreso che anche questo è inseguire il vento, le belle. Perché molta sapienza è molto affanno e chi accresce il sapere aumenta il dolore. Vedete, qui Salomone fa uno stranissimo discorso della corona, in cui presenta la sua vita ai suoi sudditi. È un discorso ricco di una feroce autocritica. Le sue conclusioni sono esattamente il contrario di quello che avevamo visto nel libro dei re, che avevamo studiato proprio in questa parrocchia, vi ricordate, alcuni anni fa, oppure del libro della sapienza. È un discorso questo che comprende anche il capitolo 2, un grande dittico dal capitolo 1 versetto 12 al capitolo 2 versetto 11, che ci dice che i due nodi della vita sono il sapere e il godere. E nella seconda tavola ci dice che questi due nodi sono vanità, sono nulla, quindi capitolo 2, 12 fino a 2, 26. Quali sono le critiche che Coelet fa alla sapienza tradizionale? Primo, ricercare, esplorare la conoscenza, la scienza sono vanità. È inutile che vi mettiate a pensare, è inutile che facciate la ricerca, perché è inutile che il vostro cuore, qui si parla del cuore, voi sapete che il cuore per gli ebrei è l'organo dell'intelligenza, non è l'organo delle emozioni. L'organo delle emozioni sono i visceri, con la pancia. Noi invece pensiamo che il cervello è l'organo dell'intelligenza, il cuore dell'affettività. Per gli ebrei il cuore è l'organo del pensiero e invece la pancia, i visceri, l'utero, sono l'organo delle emozioni. Orbene, qui si parla della Hokmah, della sapienza, che sarebbe proprio la filosofia, 53 volte si parla dell'Hokmah. Si parla del tur, cioè dell'esplorazione, addirittura il verbo dello spionaggio. Per quanto voi cercate la sapienza, per quanto voi vi affatichiate, ecco, l'agire umano, la ricerca umana è reut rua, cioè fame di vento, fame di nulla, fame di nulla. La ricerca scientifica è un injan, cioè un lavoro faticoso che non serve a niente, perché tanta ricerca non ha mai tolto il male, non ha mai tolto la violenza, non ha mai tolto la cattiveria e l'ingiustizia, quando dice ciò che è storto non può essere raddrizzato. E pur prolungando la vita e guarendo molte malattie, non riesce a dare ciò che manca, cioè la felicità dell'uomo. Allora io ho detto in cuor mio, vieni dunque, ti voglio mettere alla prova con la gioia, gusta il piacere, ma anche questo è vuoto. Del riso detto follia e della gioia A che giova? Che senso ha? Ho voluto soddisfare il mio corpo con il vino, con la pretesa di dedicarmi con la mente alla sapienza e di darmi alla follia finché non scoprissi che cosa convenga agli uomini compiere sotto il cielo nei giorni contati della loro vita. Ho intrapreso le grandi opere. Ah, qui vedete, era uno che gli piacevano anche le grandi opere. E vediamo cosa ha fatto. Ha fabbricato case, vigneti, parchi, giardini in cui ha piantato alberi da frutto d'ogni specie, ha fatto vasche per irrigare con l'acqua le piantagioni, ho acquistato schiavi e schiavi e altri novuti nati in casa e ho posseduto armenti e greggi in gran numero più di tutti i miei predecessori, ho accumulato argento, oro, ricchezze di re di province, mi sono procurato cantori e cantatrici insieme con le delizie dei figli dell'uomo, le esco, vedete che aveva anche lui, Allora, sono diventato grande, più potente di tutti i miei predecessori in Gerusalemme, pur conservando la mia sapienza. Non ho negato ai miei occhi nulla di ciò che bramavano, né ho rifiutato alcuna soddisfazione al mio cuore, che godeva ad ogni mia fatica. Questa è stata la ricompensa di tutte le mie fatiche. Ho considerato tutte le opere fatte dalle mie mani e tutta la fatica che avevo durato a farle, ecco, tutto mi è apparso vuoto, vanità, è un inseguire il vento. Non c'è nessun vantaggio sotto il sole. Vedete, primo mito, la sapienza. La sapienza non trova il senso della vita. Secondo mito, la ricchezza, il potere, e vengono elencati i piaceri umani. L'avete sentito, il vino, che è simbolo nella Bibbia del piacere, che allieta il cuore dell'uomo, le cosiddette grandi opere. Ha fatto anche dei pardesh, cioè dei paradisi, parchi. Voi sapete che la parola paradiso deriva dal persiano pardesh, che vuol dire parco. Lui ha fatto dei paradisi sulla terra. Non nomina il tempio per evitare l'accusa di blasfemia, però dice tutte le grandi opere. Ha avuto schiavi, armenti, ha avuto tesori reali, ha avuto cantanti e cantatrici, insomma il bunga bunga, aveva tutto il bunga bunga, aveva le orge, aveva le escort, cioè lo dice proprio chiaramente anche lui, aveva un harem di principesse. Voi sapete che in Primo Re 11 si dice che Salomone aveva 700 principesse per mogli e 300 concubine, come facessero solo lui, ma la Sacra Scrittura ci dice questo. Ma attenzione, ho considerato poi la sapienza, la follia e la stultezza. Che farà il successore del re? Ciò che è già stato fatto. Mi sono accorto che il vantaggio della sapienza sulla stoltezza è il vantaggio della luce sulle tenebre. Il saggio ha gli occhi di fronte, lo stolto cammina nel buio, ma so che un'unica sorte è riservata a tutti e due. Allora ho pensato, anche a me toccherà la sorte dello stolto? Allora perché ho cercato tanto di essere saggio? Dov'è il vantaggio? E ho concluso, anche questo è vanità. Infatti né del saggio né dello stolto resterà un ricordo duraturo e nei giorni futuri tutto sarà dimenticato, perché allo stesso modo muoiono il saggio e lo stolto. Ricordate tutti Totò che parla del a livella, la morte che ha a livella, di fronte alla quale tutti siamo uguali, poveri e ricchi, giusti e ingiusti, nel freddo del suo silenzio. Lo Sheol è questa totale parità. In Isaia 38 si legge: poiché non gli inferi ti lodano, né la morte ti canta inni, quanti scendono nella fossa non sperano nella tua fedeltà. Il vivente ti rende grazie, come faccio io quest'oggi. Allora ho preso in odio la vita, perché mi è sgradito quanto si fa sotto il sole. Ogni cosa infatti è vuoto, è un inseguire il vento. Ho preso in odio ogni lavoro da me fatto sotto il sole, ma perché dovrei lasciarlo ai miei successori? E chissà se questi successori saranno saggi o stolti. Eppure potranno disporre di tutto il mio lavoro, in cui ho speso fatica e intelligenza sotto il sole. Anche questo è vanità, nullità, vuoto. Sono giunto al punto di disperare in cuor mio per tutta la fatica che avevo fatto sotto il sole, perché chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi lasciare i suoi beni a un altro che non vi ha per nulla faticato. Anche questo è vuoto, vanità, grande sventura. Vedete il terzo aspetto Dopo l'aspetto della sapienza e dopo l'aspetto del godimento è quello legato ai figli, almeno mi do da fare per i miei figli, almeno gli creo una posizione migliore, almeno li faccio stare meglio. Ma lui dice: ma che sai se i tuoi figli non saranno peggio di te? Magari saranno degli stupidoni, dei fannulloni, degli spendaccioni, dei furfanti, e tu ti sei affaticato tanto per quello. Notate bene che il sapiente Salomone ha per figlio Roboamo, di cui Siracide dice: uomo molto stupido e corto di intelligenza. Quindi lui per primo in casa aveva l'esempio di avere un cretino come figlio. Vedete, qui vi riecheggia, no? la parabola di Gesù di Luca 12 dell'uomo stolto che aveva accumulato e diceva: ah, adesso i granai pieni, godi, esulta, e poi il Signore gli dice: questa notte morirai. Ecco. E allora ecco che esplode il tedium vitae, cioè questo odio alla vita, no? Tema già presente in Giobbe, che aveva detto al capitolo 17: al sepolcro io grido, mio padre sei tu, e ai vermi dico, madre mia, voi siete mie sorelle. Tutto il capitolo di Giobbe 3 su questo tema. Giobbe aprì la bocca e maledisse il giorno e prese a dire: perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui si disse è stato concepito un uomo. E allora conclusione. Non c'è niente di meglio per un uomo che mangiare e bere e godere il frutto delle sue fatiche. Qui Giobbe ha detto che tutto è vuoto, che tutto è vanità. Anche qui dice che le gioie e le fatiche sono vanità, che le gioie della vita sono vanità, però dice: almeno cercate di viverle. Dobbiamo cercare di capire cosa dice questo. E per la seconda volta che Giobbe nomina Dio, anche questo viene dalle mani di Dio, cioè sembra quasi dire: la vita è proprio una vita grana, ha poche gioie, quelle piccole gioie cercate di godervele. Attenzione, non è un invito, come qualcuno ha detto, a un uso moderato dei beni, no, non c'è. Non è neanche carpe diem, edonistico, materialistico, cerca tutti i piaceri. Non è neanche che questi doni, che queste cose belle siano da lui viste come una strada per arrivare a Dio, come un segno di Dio, come un'anticipazione di Dio. Non è neanche un premio per l'uomo che fa il bene, perché queste gioie le hanno anche, come dice lui, io te, cioè i peccatori. Letteralmente il peccato sarebbe fallire il bersaglio, o te, colui che fallisce il bersaglio. Quindi che cos'è questo gioire? È un ristoro occasionale alle angosce dell'esistenza. Il Signore ti dà quasi dei contentini per sopravvivere, perché non ti impicchi, perché non ti spari, perché non ti suicidi, e come tali dobbiamo goderle. Ma non sono il senso della vita, ma non sono lo scopo della vita. Anche queste gioie sono vuoto, sono vanità. Vedete, Giobbe ha cominciato Coelet ha cominciato con forza a spazzare via le nostre sicurezze. Non è nel sapere, non è nel godere, non è nel fare, non è neanche nelle gioie della vita il senso del nostro esistere. Abbiamo bisogno di qualche cosa di altro. Ecco, Coelet sta lavorando nei nostri cuori per fare piazza pulita di tante nostre sicurezze umane e per prepararci davvero a quell'altro, a infinitamente altro, che si degnerà però di diventare noi, che prenderà la nostra carne, la nostra finitudine, il nostro limite, le nostre paure, la nostra vanità, per riempirlo. Alcune note tecniche prima che andiamo via, poi se c'è qualche domanda mi fermo volentieri. Allora, là ci sono, credo non ci siano più dispense, prometto che ne porterò la prossima volta. Ci sono dei libri, alcuni sono a metà prezzo e altri no, li vedete. C'è l'elenco dei corsi che farò. Se qualcuno vuole lasciarmi la sua mail, che non riceva già le mie mail, per sapere i miei corsi. Qualche domanda, qualche osservazione?
Solo una cosa. Non ci aspettavamo una risposta così, avevamo pensato a questa sala perché è quella un po' più raccolta. Vediamo la prossima volta un'altra soluzione, se i direttori del corso sono d'accordo, e eventualmente sotto in oratorio e vedremo un po', ecco. Quindi preparatevi, forse la prossima volta cambiamo sede. E sotto c'è anche possibilità per i disabili.
Ciao, grazie. Carlo, grazie.
Allora, prego. Silenzio!
Io raccolgo un po' di cose, eccetera. Coelho praticamente anticipa tutte le filosofie contemporanee, dal nichilismo all'illuminismo e fa piazza pulita di tutte. Però alla fine dice in maniera sorprendente, abbiamo qualcosa, bisogna qualcosa, qui c'è anche Joseph Schoenberg, Martin Lutero stesso, i nichilisti russi, non i nichilismo contemporaneo, i nichilisti russi, fino all'800 inizio del 900, dice abbiamo qualcosa di altro. Allora non è il Dio che si può salvare di Martin Heidegger, o meglio il Dio di Cartesio, il Dio di Kant, c'è un prodotto della propria ragione. Gli è peggio un po'.
Sì, sì,
lui è prefigura l'incarnazione, ma
dovremmo arrivare a
qualche prima capito dal Vangelo di Giovanni, Giovanni Andrea sulla via del Giordano, il quadro del Popolizio viene vedere un qualcosa di visibile, di fisico, di materiale, e quindi lo stupore di questo incontro, guardate, questo qua fa piazza politica. Quindi il Dio che lui dice è un prodotto del proprio ragionamento, quindi un'ideologia se stessa. L'incarnazione a me era invocato, più che altro pensiero gnostico, mancheo, cacao, il dualismo che non è che orario, la realtà fattore quanta schifo, e quindi abbiamo qualcosa di altro, che poi non sappiamo definire. L'incarnazione è completamente diversa.
Certo.
E quindi la realtà è segno, altro che la realtà è nulla, la realtà è segno, ha un significato in quanto segno.
Bellissimo questo.
Hai pienamente ragione. E Tommaso Aquino ha dato un significato adeguato al rete del tempo, Sant'Antonio Giovanni. Un qualcosa, un avvenimento, un fatto che si pone davanti e ti corrisponde. La domanda, la trattiva, il desiderio, quello che viene chiamato cuore, cioè ragione più sentimento.
Bellissimo questo. Allora, vorrei che capiste proprio questo che il dottor Morini ha sottolineato in questo momento, perché è estremamente interessante. Cioè, il Dio che viene in qualche maniera postulato nel Coelet non è il frutto della ricerca dell'uomo. E la ricerca dell'uomo è tutta vana, non arriva a Dio. Allora è soltanto l'insieme della lettura biblica che ci porta a dire, no, che ci sarà un'incarnazione che viene a riempire il nostro vuoto e il nostro non senso. Non è un prodotto dell'intelletto umano il Dio di Coelho, ma la esperienza umana è un'esperienza, ciao Francesco, è un'esperienza in sé vuota, è un'esperienza senza senso che non può arrivare a Dio. Ci vuole un'incarnazione, certo, lo possiamo dire solo indirettamente che ci indica Gesù Cristo, lo possiamo dire nel fatto che la tradizione cristiana ha accettato Coelho, l'ha messo come parola di Dio, importantissima per fare piazza pulita di tutte le nostre sicurezze per arrivare poi all'Evangelo. Voi sapete che, come dice la Dei Verbum al capitolo 12, nessun libro della Sacra Scrittura l'ha preso a sé, ma tutti quanti sono in evoluzione e l'un con l'altro si completano e si spiegano fino ad arrivare a quella pienezza che sono gli Evangeli, che sono preannunciati, esigiti in qualche maniera dall'Antico Testamento, ma che solo loro portano a completezza quello che è un annuncio completo. Certamente ci fermassero a Coelet, usciamo fuori, ci prendiamo una pistola e ci spariamo tutti. Ecco, però in questo mondo che è così abbarbicato, lo vedete continuamente, no? Al potere, al piacere, e cerca di trovare il senso del vivere, no? Nei soldi, nel sesso, nel potere, nel godere. Il libro di Coelho è importantissimo perché dice: guarda che tutto questo è vanità, il senso è un senso altro, devi cercarlo altrove. Ecco perché vi dicevo, il Coelho non è la rivelazione, ma è un passaggio importante della rivelazione che i padri della Chiesa volevano che i catecumeni leggessero prima del battesimo, perché soltanto liberandoci delle sicurezze umane ci si può aprire a colui che è l'altro per eccellenza.
Tra tra l'altro, per la cultura, tu citavi Socrate, altro, pensavo alla finale del Filone di Platone, quando dice finora abbiamo così premuto la nostra intelligenza, nulla vieta, quindi con fatto di ragione, e qualcuno dall'aldilà attraverso il pelago viene di qua e ci dice, e poi forse un preludio del cambio Socrate.
Senza dubbio, senza dubbio. Filone di Platone. Senza dubbio, tant'è vero che molti dicono che Coelho probabilmente aveva, se non era un ellenista, aveva degli influssi ellenisti, cioè aveva conosciuto la sapienza vera. Qualche altro intervento?
Io vorrei dire che nell'ultimo capitolo di Coelho dice: ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni di tristezza e giungano gli anni in cui dovrei dire non c'è più gusto a vola, e termina: prima che si spezzi la carrucola al pozzo, prima che la polvere torni alla terra com'era, e prima che lo spirito torni a Dio che te la dà. Quindi non è che si fa assente la presenza di Dio, ma si fa evidente proprio dopo la carrellata delle vanità. Cioè il cuore dell'uomo troppo attaccato alle sue incombenze quotidiane non è pronto ad accogliere e si ricorda della tua.
Certo, vedremo, quello è un capitolo stupendo, il famoso capitolo che come geriatra io amo in modo particolare, lo sapete, è il fondamento della geriatria, quel capitolo lì, che era a me, farne esegesi, lo farò ben volentieri, che ha due grandi significati, Una cosa che ci dice molto pratica: ricordati che invecchi bene se da giovane sei stato buono, non pensare di diventare buono da anziano, preparati a morire bene, e una buona morte si prepara con una buona vita. Primo grande discorso. Ma secondo grande discorso è questa visione del corpo umano che si disfà, la vecchiaia come decadimento, con un realismo enorme. Faremo una lettura anche un pochettino anatomopatologica di questo libro, di questo capitolo bellissimo, in cui si vede come dietro a questi simbolismi viene raccontato proprio il decadimento senile che tutti, per carità, stiamo provando ogni giorno che invecchiamo. Ecco, questo sì, e sicuramente il rimando a Dio c'è sempre il rimando a Dio, ma è un Dio altro, è un Dio nascosto, è un Dio che deve essere lui a rivelarsi, perché io da solo non ci vengo, non ci arrivo. Ecco perché è veramente il grande libro, secondo me, che prepara il discorso dell'incarnazione,
che si chiama grazia,
però. Certo, della grazia. Prego, ciao.
No, volevo dirti, mi domandavo se oltre alle cose che sono state dette chiarissime e condivisibili, se è come un eco, per parlare di una teologia contemporanea, la teologia, per dire, della debolezza, ma più ancora dell'assenza di Dio, cioè in qualche modo questo discorso essi Deus non daretur è la teologia dell'assenza, ma sembra quasi che appunto spazi via, e poi la vera sfida della fede: credi in un Dio assente, questa è la vera sfida, non in un Dio che appunto fa il burattinaio.
Io credo che questo è molto bello quello che hai detto, ma avremo modo di parlarne credo anche le prossime volte. La grandezza di questo testo è che non soltanto ci spazza tutto, no, per prepararci a Dio, ma ci fa capire che anche Dio resta sempre l'altro. Dio resta sempre l'altro anche per il credente, Non è che se io ho mal di pancia e prego Dio e gli dico Signore, fammi passare il mal di pancia, tac, perché sono credente a me passa il mal di pancia, Come scrive Pierpaolo Donadio, primario di rianimazione delle Molinette, che cito nel mio libro Perché il dolore, dice: se la macchina si ferma a 10 cm da me, o se la macchina fa 30 cm e mi schiaccia, Dio non c'entra niente, perché Dio è altro. Questo è un discorso di purificazione della fede, che anche per il credente è un discorso molto duro, per carità. Poi non vietiamo a Dio che faccia il miraculum, cioè che stabilisca, che violi qualche volta l'ordine naturale per creare qualcosa di assolutamente nuovo, ma normalmente Dio rispetta la nostra alterità, la nostra alterità. Come? Che si chiama libero arbitrio in campo morale, ma che si chiama anche, se volete, finitudine creaturale. Cioè Dio non ha fatto finta che noi fossimo altri da Lui. Dio, nel momento in cui Lui, il creatore, ci crea, fa di noi delle creature. Quindi se Dio è illimitato, l'altro da Dio è il limitato. Se Dio è infinito, l'altro da Dio è infinito. È l'unico modo per essere suoi partner nell'amore. È l'unico modo per relazionarci con lui nell'amore. Cioè Dio vuole avere un partner nell'amore, ma per avere un partner dell'amore deve avere un altro da sé. E l'altro dell'infinito è finito, e l'altro dell'illimitato è limitato, e l'altro dell'immortale è immortale. Allora questa diversità che tanto ci pesa, perché è la nostra finitudine, sono le nostre malattie, è la nostra morte, in realtà è una grazia, perché è il luogo in cui noi diventiamo gli amanti di Dio, perché è il luogo in cui noi diventiamo la sposa di Dio, per dirla in termini biblici, perché è il luogo in cui noi abbiamo una relazione profonda, possiamo avere una relazione profonda di intimità e d'amore con Dio. Ecco la grandezza dell'uomo, che diventa il figlio di Dio, no? Siete fatti figli in Cristo, che è un modo per dire una relazione affettiva forte, una relazione affettiva forte, ma questa relazione passa attraverso un'alterità, per cui Dio non è il Dio burattino. Quando io sento dire ah, ma mio figlio ha il cancro, ho pregato, non mi ha esaudito, allora Dio non c'è. Per carità, rispetto tanto questa sofferenza e questo modo di dire, ma è una visione pagana della divinità. È un Dio burattino che entra continuamente a cambiare la storia umana. Il Dio dei cristiani, che è pure un Dio che salva questa finitudine, rispetta l'alterità dell'uomo e rispetta questo limite dell'uomo. Noi finché siamo in questa terra, dice Paolo, vediamo Dio come in uno specchio, cioè in maniera confusa, e viviamo, come dice Paolo, tra il già e il non ancora, cioè siamo già salvati, siamo già redenti dal Signore, ma siamo anche nel non ancora, perché sperimentiamo la malattia, perché sperimentiamo la morte, perché sperimentiamo il peccato. E questo è proprio il bipolarismo della fede, è proprio coerente, ci aiuta a questa purificazione.
Anche la preghiera può essere considerata vacuità?
Se una preghiera che non rispetta l'alterità è vacuità, è vacuità. Se invece una preghiera che si rapporta al Padre nostro che sei nei cieli, entois ura nois, guardate che importante questa frasetta qua. Io la leggo sempre proprio in questo senso coeletiano, entois ura nois, cioè coelet dice sotto il cielo, invece il Padre Celeste è sopra i cieli. Cioè quando Gesù ci insegna a pregare, la prima cosa che ci insegna a dire del Padre è che è altro da noi, è che è altro da noi, e noi diciamo sei papi, cioè hai una relazione affettiva profonda con noi, ma non sei il mio burattino, ma non sei quello che io manovro a mio piacere, sei sempre entois ura nois, sei sempre nei cieli, che è un modo per dire, che è proprio un modo coeletiano, se volete è l'antitesi, no? Coelet dice io ho analizzato quel che è sotto il cielo, Dio è però sopra i cieli, nei cieli. Grazie bene. Ok, avremo modo di approfondire le prossime volte queste cose. Ringraziamo tanto Don Davide e Don Silvio che ci hanno ospitato, ringraziamo tutti voi. Se qualcuno vuole scrivermi la sua mail e il suo indirizzo, la metto nella mia mail list. Ringrazio tutti, buon Coelet e buona Bibbia, ci vediamo la prossima settimana, il 3.
A proposito di decadimento del corpo,
continuiamo a pensare.